Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina sono entusiasta di potervi riportare a Matteo capitolo 13, dopo un paio di mesi in cui ci siamo soffermati a studiare il tema dell'adorazione. Ora torniamo a questo Vangelo meraviglioso, il Vangelo di Matteo. E quindi spero che abbiate lì la vostra Bibbia pronta ed aperta a Matteo capitolo 13. Faremo solamente una breve introduzione, in realtà un'introduzione al capitolo, e vi entreremo appena, ma ciò che dobbiamo dire questa mattina è assolutamente importante. Ora, il meraviglioso 13° capitolo di Matteo segna una nuova divisione nel Vangelo di Matteo. È un punto molto chiaro in cui inizia una nuova linea di pensiero. Ci apre ad una prospettiva, una nuova prospettiva nel ministero del nostro Signore. Vediamo se riesco a fissarlo bene nella vostra mente. Il Vangelo di Matteo è orientato principalmente a presentare Gesù Cristo come il Re, il Figlio di Dio, il Messia, l'erede legittimo al trono di Davide. Ed ha cominciato già nel capitolo 1 mostrandolo come colui che doveva regnare perché apparteneva alla linea messianica. Egli è di fatto il figlio di Davide. Nel capitolo 2 il suo diritto a regnare fu confermato dai creatori di re orientali che conosciamo come i Savi o i Magi, i quali nella loro comprensione della profezia e attraverso la direzione dello Spirito di Dio furono guidati a confermare che questo era il re. Il che viene affermato di nuovo nel capitolo 3 dalla testimonianza di Giovanni Battista, che era il precursore preordinato del re stesso. Poi nel capitolo 4 il re fu nuovamente attestato dal suo conflitto con Satana, ed il fatto stesso che Gesù abbia sopraffatto Satana conquistando il regno delle tenebre fu una chiara testimonianza del fatto che egli era il re unto ed il re scelto di Dio, perché solamente il re di Dio poteva veramente vincere Satana. Avendo dunque affermato in modo positivo nei capitoli dall'1 al 3 ed in modo negativo nel capitolo 4 il fatto che Gesù era re, è il re, e gli parla poi con autorità nei capitoli 5, 6 e 7, parla come un re. E qui avete i principi del suo regno nei capitoli 5, 6, 7, in quel grande sermone sul monte. Poi nei capitoli 8 e 10 troviamo le credenziali del re e lì ci sono i suoi miracoli, tre capitoli pieni di miracoli, sono le credenziali profetizzate. Seppur più e più volte egli dimostra di essere re nella sua potenza soprannaturale, ed in parallelo alle sue credenziali nei capitoli 8, 9 e 10 corre un rifiuto crescente, ascendente. È una situazione molto strana. Più grande è l'evidenza del fatto che egli è re, più grande è il rifiuto, il che mostra la profonda cecità del popolo. Infine si arriva al capitolo 11 e lì Gesù denuncia la nazione peccatrice di Israele per averlo rifiutato e promette loro un giudizio severo. Poi conclude il capitolo 11 con un invito: venite a me voi tutti che siete travagliati ed oppressi ed io vi darò riposo. Quindi dal messaggio di giudizio viene di nuovo il messaggio della grazia, l'invito. E poi quando arrivate al capitolo 12 il rifiuto raggiunge il suo culmine ed anche la dichiarazione del giudizio raggiunge il suo culmine. Il loro rifiuto finale è riassunto nel fatto che stavano accusando Gesù di essere satanico. E quindi Gesù pronuncia un giudizio finale sui capi e dice: siete oltre il punto di cui potete essere perdonati. Ma anche il capitolo 12 conclude con un altro invito. Versetto 50. Poiché chiunque farà la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi mi è fratello, sorella e madre. E qual era la volontà del Padre nei cieli? Molto chiaramente il Padre aveva detto: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. E chiunque riconoscesse Gesù come il figlio di Dio e chiunque ascoltasse il suo messaggio sarebbe entrato in una relazione intima con Gesù Cristo. Quindi Cristo è stato dimostrato essere re, il popolo l'aveva rifiutato come re e gli aveva pronunciato giudizio su di loro, e tuttavia egli continua ad offrire un invito a chiunque avrebbe creduto. Quindi, quando vi avvicinate al capitolo 13, il dado è tratto. Israele aveva rifiutato il re. Israele, perciò, aveva rifiutato anche il regno, perché non potete separare il regno dal re. Per secoli avevano atteso il Messia. Per secoli avevano atteso lo stabilirsi del regno di Dio sulla terra, avevano atteso i tempi di refrigerio, della restaurazione, la restituzione della gloria e della benedizione che l'uomo aveva prima della caduta. E quando fu loro offerto, lo rifiutarono e lo persero in quella generazione. E così, quando vi avvicinate al capitolo 13, entrate in una nuova dimensione, in una nuova prospettiva nel ministero di Cristo. Stanley Toussaint, nel suo commentario su Matteo, dice: non vedendo la messianicità di Gesù nelle sue parole e nelle sue opere, avevano separato il frutto dall'albero. Fine citazione. E credo che sia un'affermazione importante, perché non è che negassero i suoi miracoli, non è che non fossero affascinati dalle sue parole, non è che non fossero consapevoli della sua potenza, è che non tracciarono mai il frutto fino alla sua conclusione logica. Lo separarono dalla realtà di chi era veramente. E così, quando arrivate al capitolo 13, potete vedere l'ombra della croce profilarsi sullo sfondo. Già nel capitolo 12, al versetto 14, avevano cercato di distruggerlo. Erano arrivati al punto di voler soltanto ucciderlo. Avevano rifiutato il re, avevano rifiutato il suo regno. Ed ora la domanda che mi viene immediatamente in mente, e che viene in mente a qualunque lettore intelligente o a qualunque lettore attento, è questa: se Gesù è venuto per offrire il regno, se Gesù è venuto per portare il suo regno sulla terra, per regnare, per governare, per stabilire ciò che era stato promesso, e loro lo hanno rifiutato ed hanno rifiutato il suo regno, allora che cos'è che è accaduto al regno? Cosa accade al regno? Che cosa succede adesso? Ed è esattamente la domanda a cui il capitolo 13 risponde e ci dice che cos'è che sta per accadere. Perché vedete, il regno non può venire, ascoltate attentamente, non può venire finché la nazione di Israele riceve il re. E così, a questo punto, il regno doveva essere rimandato in termini del suo pieno compimento. E so che sembra ridondante, ma è comunque una buona frase, come spero comprenderete prima che abbiamo finito. Visto che avevano rifiutato il re, il regno nel suo pieno compimento doveva essere rimandato. E doveva essere rimandato ad un tempo futuro. A quale tempo? Alla sua seconda venuta, alla seconda venuta di Cristo. Vedete, è per questo che Cristo viene una seconda volta, per portare il regno che fu rifiutato la prima volta. Egli venne ed il suo messaggio era questo: ravvedetevi perché il regno è vicino. Ed il messaggio di Giovanni Battista, il suo precursore, era lo stesso: ravvedetevi perché il regno è vicino. Ed il messaggio degli apostoli, capitolo 10, versetto 7, era lo stesso: il regno di Dio. Predicavano il regno, 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 ed il popolo disse no al re e no al regno, e perciò il regno fu rimandato. Potresti dire: oh, perché Dio non lo ha semplicemente eliminato del tutto? Perché Dio fece una promessa ad Israele e Dio mantiene le sue promesse. Dio è un Dio della sua parola, e se Dio avesse semplicemente messo da parte il regno e avesse detto potete dimenticarvelo, vi ho dato una sola possibilità, e lo avesse abbandonato, allora le sue profezie non si sarebbero compiute e le sue parole sarebbero state violate. E così è stato rimandato ad un giorno in cui essi crederanno, e verrà il giorno in cui crederanno, sapete? Per esempio Zaccaria dice: verrà il giorno in cui guarderanno a colui che hanno trafitto e faranno cordoglio per lui come per un figlio unico, ed in quel momento sarà aperta una fonte di salvezza per la stirpe di Israele e tutta la nazione sarà rigenerata, saranno tutti redenti. Verrà un giorno in cui guarderanno a colui che hanno trafitto ed avranno una fonte di purificazione aperta per loro, saranno redenti, quindi tutto Israele sarà salvato, dice Paolo. E sappiamo che questo deve venire e crediamo che verrà nel tempo conosciuto come la grande tribolazione. In quel tempo, inoltre, Apocalisse 7 dice che ci saranno così tanti gentili salvati che non potranno essere contati e ci sarà una schiera innumerevole da ogni popolo, lingua, tribù e nazione su tutta la terra. Quindi ci sarà la nazione di Israele redenta, ci sarà anche una salvezza mondiale di gentili e quando il regno di Dio entrerà nei cuori degli uomini interiormente, allora realizzerà il suo pieno compimento esteriormente, mentre Cristo regnerà sulla terra per 1000 anni nel millennio di cui si parla in Apocalisse 20. E così, quando parliamo del pieno compimento del regno, intendiamo quel regno che si realizzerà sulla terra, sia interiormente, cioè nei cuori delle persone credenti, sia esteriormente, mentre Cristo governerà e regnerà come re sulla terra. Ora, ce n'erano alcuni, c'era un residuo che ricevette il re interiormente, e anche oggi ci sono coloro che ricevono il re interiormente, ma un giorno ci sarà una risposta enorme. E quando il regno verrà interiormente al livello in cui verrà nel tempo della tribolazione, allora verrà anche esteriormente nel regno meraviglioso millenario di Cristo sulla terra per 1000 anni. Ma che cos'è che accade nel mezzo? Che cos'è che accade tra ora e allora? Questo è il periodo che alcuni teologi hanno chiamato la parentesi, alcuni l'hanno chiamato l'intervallo, alcuni l'hanno chiamato l'interregno, ma è un periodo che non si vede nell'Antico Testamento. E così Gesù lo chiama il mistero, cioè ciò che era nascosto nei tempi passati. Non vedevano questo periodo, ecco perché ci serve il capitolo 13, perché non avevano alcun insegnamento su come sarebbe stato. E così nel capitolo 13 abbiamo una serie di 8 parabole, dal versetto 1 fino al versetto 52, ed in quelle parabole, ascoltate qui, in quelle parabole Gesù descrive il periodo intermedio, descrive quella parentesi nella quale stiamo vivendo, noi ci troviamo in quel periodo ed è questo quello che rende questo capitolo così profondo per noi, perché se possiamo veramente comprendere quello che Gesù dice riguardo a questo periodo, allora possiamo comprendere come dobbiamo dedicarci a fare ciò che egli vuole che sia fatto in questo periodo, vedete? Dobbiamo comprendere il capitolo 13 perché parla del nostro tempo, del nostro periodo. Come sarà quando il re è stato rifiutato, sarà rifiutato ed il regno rimandato fino a quando egli tornerà di nuovo per stabilire il suo regno? Che cos'è che succederà? Come sarà? Questo descrive, credetemi, descrive il cristianesimo del 1982 alla perfezione. È sorprendente. Il nostro Signore disse che sarebbe stato così e ciascuna parabola scopre un'altra sfaccettatura di questo stesso periodo e vedrete com'è che si corrispondono perfettamente al nostro tempo. Ora, chiamiamo questo la forma misteriosa del regno, la forma misteriosa. E con questo non intendiamo che sia una sorta di cosa clandestina o una cosa segreta. Mistero significa semplicemente qualcosa che era nascosto ed ora è stato rivelato. Questo è l'uso biblico del termine stesso e vedremo di più su questo la prossima settimana. Ma significa che questo è un qualcosa che loro non vedevano nell'Antico Testamento. Era qualcosa che non conoscevano. Vedevano solamente il Messia venire, stabilire il suo regno. Ora c'erano alcuni piccoli accenni sottili che forse ci sarebbe stato qualcosa lì nel mezzo, ma non ne ricevettero mai alcuna descrizione. Vedevano semplicemente il Messia venire, stabilire il suo regno interiormente ed esteriormente. Non vedevano questo periodo di mezzo e quindi lo chiamiamo la forma misteriosa, ciò che era nascosto nel passato. Ed è un periodo di tempo, segnatevelo bene, nel quale il regno procede seppur il re è assente. Gesù a questo punto è in cielo. Ora questo non vuol dire che non sia presente in mezzo a noi, ovviamente la Bibbia lo dice chiaramente, ma in termini di dove egli si identifica biblicamente, in termini di quel corpo glorificato, egli dimora con il Padre alla sua destra intercedendo per noi in cielo ed egli sta attendendo il tempo di ritornare sulla terra, quindi in un certo senso questo è il regno con il re in absentia. Ora, alcuni teologi hanno trovato difficoltà in questo e perciò hanno stabilito che non si può avere un regno se il re non è presente, ma non è così. C'è un ambito qui e ci sono persone qui che sono sudditi di Cristo e Cristo è il re per definizione di chi egli è, anche se è in absentia, e l'illustrazione classica di questo si trova in Davide. Davide era comunque il re di Israele anche quando Absalom lo rifiutò, anche quando i compagni rivoluzionari di Absalom lo rifiutarono, anche quando lo inseguirono nel deserto ed egli si nascose per la sua vita per un lungo periodo di tempo, era comunque il re, Israele era ancora il suo regno, egli aveva ancora il diritto di governare ed era ancora il monarca riconosciuto nei cuori di molti del popolo e ci fu un giorno in cui tornò per riprendere il trono che gli apparteneva di diritto e così Cristo in quel senso è il re in absentia. Ora, il capitolo dunque descrive questo periodo di tempo quando il Signore Gesù Cristo governa sulla terra anche se egli stesso personalmente, nella sua forma glorificata, è assente. Ora, per aiutarvi a comprendere meglio tutto questo, e voglio che siate pronti, questa è la vostra lezione di teologia per questo mese e dovete afferrare questo fondamento, ok? Voglio che comprendiate il concetto del regno. Ora, posso dire fin dall'inizio che questo è un tema molto, molto grande da discutere e da a ogni genere di possibilità, ogni genere di ramificazioni, potremmo passare ore, mesi ed anni a studiare il regno, ma vediamo se riesco a ridurre il tutto a un qualcosa che possiate davvero afferrare e cogliere nel cuore della questione. Ci sono due aspetti fondamentali del regno di Dio e dovete comprenderli fino all'inizio, ok? Il primo è il regno universale di Dio e questo è molto semplice da comprendere, significa che Dio governa tutto e tutti per sempre. Egli governa tutto e tutti per sempre. Egli è il sovrano, egli è il creatore, egli è il sostenitore, egli è il principio e la fine di tutte le cose, domina tutte le cose, governa soprattutto e tutti per sempre. Nel Salmo 29, per esempio, al versetto 10 ci viene detto: il Signore siede sovrano sul diluvio. Sì, il Signore siede re per sempre. Egli è dunque eternamente il re. Non c'è mai alcun tempo in cui egli non è re e non c'è mai alcun tempo, alcun periodo in cui qualcun altro prenda il suo posto. Egli è il re per sempre. Poi, se guardate al Salmo 103, versetto 19, leggereste questo: il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Dunque, egli non è solamente il re per sempre, ma anche il re sopra ogni cosa. E potresti dire, beh, ma che dire del diavolo? Egli è re anche del diavolo. Che dire dei demoni? Egli è anche re dei demoni. E che dire degli increduli? Egli è anche re sopra di loro. Ecco perché ha il potere di gettarli tutti all'inferno. Ecco perché la Bibbia dice: temete colui che può distruggere sia il corpo che l'anima nell'inferno. Egli è il re dell'inferno. L'inferno non è governato da Satana. Satana è punito nell'inferno insieme al resto. Dio governa l'inferno proprio come governa tutto il resto, dal punto di vista della sua monarchia universale. Egli è il re soprattutto e tutti per sempre. Infatti, in Prima Cronache 29, versetto 11, ci viene detto: tua, o Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la vittoria e la maestà, perché tutto ciò che è nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, o Signore, e tu sei esaltato come capo sopra ogni cosa. Dio è il re. Dio è il re universale. Quindi la prima percezione che dobbiamo avere del regno di Dio è quella che ci mostra il suo governo universale su tutto e su tutti per sempre. E questo è molto importante e molto basilare. A volte quando leggete il termine regno di Dio nella Bibbia si riferisce proprio a questo. Ma poi c'è un secondo aspetto del regno di Dio e suppongo che Alva McLean gli abbia dato un titolo buono quanto qualsiasi altro. Ho cercato nella mia mente un titolo migliore e non ne ho trovato uno. Lasciate che usi quindi il suo termine. E glielo chiama il regno mediatoriale, cioè è mediato, non è il governo diretto di Dio, ma è mediato attraverso altre agenzie, ok? Attraverso altri individui o un individuo. E questo si riferisce al governo di Dio sulla terra. E si riferisce direttamente al governo di Dio sulla terra. Ora, è questo regno che di fatto è in vista in Matteo capitolo 6, quando il Signore dice proprio questo: pregate in questo modo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e qual è la frase successiva? Sulla terra così come in cielo. Il come in cielo considera il regno universale di Dio ed il sulla terra considera il regno mediato di Dio. E la preghiera dice: Dio governa sulla terra così come governi altrove. Quindi la terra in qualche modo è isolata in mezzo al regno universale di Dio come un punto di ribellione ed è l'unico punto veramente in cui la ribellione è concentrata nell'universo intero. E quindi vediamo la preghiera: Dio governa sulla terra così come governi ovunque altrove nel tuo universo. E questo ci porta quindi alla prospettiva del regno mediato. Nel regno universale grande e glorioso di Dio c'è un piccolissimo palcoscenico di ribellione. Ora, quando Dio creò il mondo, progettò di governare sulla terra attraverso strumenti umani. Ora, tenetelo bene a mente, che è questa chiave. progettò di governare sulla terra attraverso strumenti umani. I primi furono Adamo ed Eva e disse loro: abbiate dominio sulla terra, non è vero? Abbiate dominio su tutto ciò che è creato. Governate per me. Voi siete il mio viceré, siete il mio vice monarca, siete i miei re, in un certo senso, sotto di me. Governate per me, mediate il mio governo sulla terra. Naturalmente caddero preda di Satana e a quel punto si instaurò la ribellione. E Satana divenne il dio di questo mondo, Satana divenne il principe di questo mondo, Satana divenne il monarca di questo mondo ed ora sulla terra governa un usurpatore, non è vero? Però Dio torna e dice: io voglio comunque mediare il mio governo sulla terra, voglio che la mia volontà sia conosciuta, voglio che la mia parola sia conosciuta, voglio che i miei principi siano conosciuti, voglio che i miei standard morali siano conosciuti, voglio che le persone siano sottomesse a me, quindi voglio chiamare gli uomini nel mio regno. E decise di farlo e lo fece e lo ha fatto da allora in poi. Potresti dire anche dopo la caduta? Esattamente così. E seguite il libro di Genesi, lì vedrete che Dio mediò il suo governo sulla terra attraverso i patriarchi. Grandi uomini pii che conoscevano la mente di Dio, il cuore di Dio, la volontà di Dio e diedero espressione della sua volontà, del suo cuore, della sua mente al popolo del loro tempo. Lì vedete proprio lì e potete tracciare quegli uomini che Dio usò, potete vedere che ci sono i Set, i Noè, gli Abramo, gli Isacco, i Giacobbe, Giuseppe e persino i Melchisedec, a un certo punto che era un sacerdote del Dio Altissimo, ma Dio mediò il suo governo attraverso certi individui e poi Dio chiamò fuori da questo una nazione di persone che sarebbero stati i suoi agenti umani per mediare il suo governo e fu la nazione di Israele. E qual era la chiamata di Israele? La chiamata di Israele era quella di dare al mondo che cosa? La parola di Dio, non è vero? Gli statuti di Dio, i principi di Dio, la mente di Dio, il cuore di Dio, di chiamare il mondo alla conoscenza del vero Dio, Deuteronomio 6:4. E Dio, nella nazione di Israele, in modo particolare chiamò i profeti, non è vero? E poi c'erano i sacerdoti, e poi c'erano i re, per essere i suoi strumenti umani, strumenti chiave per mediare il suo governo sulla terra. E qui abbiamo il tutto durante il corso dell'Antico Testamento. E poi arriviamo al Nuovo Testamento. All'improvviso Dio si coinvolge direttamente nel mediare il suo regno attraverso lo strumento umano, Gesù Cristo. E Gesù diventa uomo, e Gesù viene in questo mondo in forma umana, e ci dice com'è Dio, ci dice quali sono gli standard di Dio, predica il regno di Dio e chiama le persone a sottomettersi al regno di Dio ed egli sta mediando, per così dire, il regno di Dio agli uomini. Poi però Gesù viene rifiutato, torna in cielo ed immediatamente il messaggio continua ed è portato dagli apostoli ed è portato dai profeti e la Chiesa diventa allora l'agenzia principale. E nel nostro periodo Dio sta mediando il suo governo sulla terra attraverso i credenti nei quali dimora con lo Spirito Santo e noi siamo gli agenti di Dio per proclamare la parola di Dio, per tenere alti gli standard di Dio, per portare agli uomini la volontà, la via e i valori morali di Dio e siamo qui per chiamare gli uomini ad entrare nel regno di Dio. E ci sarà un giorno nel futuro, nella tribolazione, in cui Dio ungerà 144.000 giudei e quei giudei medieranno nel senso che porteranno il messaggio di Dio al mondo intero e ci sarà un risveglio mondiale così che innumerevoli gentili e le nazioni di Israele saranno salvati e poi Cristo tornerà di nuovo e medierà di nuovo il suo proprio regno sulla terra. E poi quel regno mediato alla fine confluirà completamente nel regno eterno conosciuto come i nuovi cieli e la nuova terra. E tutto ciò che cominciò alla creazione terminerà in quella fusione finale e così entreremo nell'eternità. Ora capite un po' come funzionano questi due regni o questi due aspetti dello stesso regno? Ora lasciatemi parlare per un momento di questo regno mediatoriale, questo regno che sulla terra è mediato attraverso gli strumenti che Dio sceglie. Quando guardate al regno sulla terra, così come è definito biblicamente, dovete comprendere diverse cose. La prima è questa. È un regno composto dal vero e dal falso. Se non capite questo, vi confonderete molto biblicamente. Il regno è un termine che comprende tutti coloro che esternamente si identificano con il popolo di Dio. Quindi lo state guardando dal punto di vista terreno. E nel mentre guardiamo al regno di Dio sulla terra, il regno mediatoriale, lo vediamo, lì vediamo una professione esteriore ed un possedimento interiore, ma il fatto è che a volte veramente non riusciamo a distinguere quale sia quale, giusto? Non sappiamo sempre chi è vero e chi non lo è. Ora questo è stato vero, è stato così nel regno di Dio. Tornate indietro fino a quando Dio cominciò a mediare il suo regno dopo la caduta, c'erano persone per esempio nella nazione di Israele attraverso cui Dio stava mediando il suo regno, c'erano persone nella nazione di Israele però che non erano veramente fedeli a Dio, giusto? Ricordate quello che dice Romani 9? Paolo dice questo, non tutto Israele è Israele, non tutto Israele è Israele. E disse anche: giudeo non è colui che lo è esteriormente, Romani 2, ma lo è, come? Che cosa? Interiormente. Dunque, saranno sempre identificati con il cosiddetto regno di Dio, tra virgolette, sia il vero che il falso. Se non capite questo, vi confonderete molto. Lasciate che vi dia un'altra illustrazione proprio qui in Matteo. Torniamo al capitolo 8, al versetto 12 ci viene detto, c'è una parola molto interessante lì, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, e là ci sarà il pianto e lo stridor di denti. Ora, se sapete qualcosa del Nuovo Testamento e qualcosa dei Vangeli, sapete che questa è una descrizione di che cosa? Di quale luogo? Dell'inferno, giusto? L'inferno eterno. Ora, a me sembra che i credenti non vadano all'inferno, è vero? È vero, è vero. I credenti non vanno all'inferno. I non credenti vanno all'inferno. Però notate il titolo delle persone che qui vengono mandate all'inferno? Qual è il titolo? Figli del che cosa? Figli del regno. Dunque possiamo concludere che non tutti i figli del regno sono che cosa? Credenti? Ed è questo il punto intero che il Signore sta presentando. Quindi dovete vedere entro la cornice del regno il vero ed il falso, e lo vedremo anche in Matteo 13, perché nel campo crescono insieme il grano e la zizzania. E lo vedremo. Ora, se volete vederlo, a proposito, questo è coerente in tutta la scrittura, ok? Se guardate a Giovanni 15, credo che vediate un'altra illustrazione dello stesso principio, identico. E le persone si confondono su Giovanni 15 perché non comprendono questo concetto. Giovanni 15 non usa termini del regno, usa i termini della vite e dei tralci, che è una metafora agricola piuttosto che una metafora regale, ma non di meno l'idea è la stessa. Gesù dice: io sono la vera vite, voi siete i tralci. Ora, chi sono i tralci? Chi sono i tralci? Guardate il versetto 2. Ogni tralcio in me. Bene, i tralci sono persone che in qualche modo sono in Cristo. Ok? Non sono ancora sicuro di tutto ciò che questo significhi leggendo qui, dobbiamo andare avanti. Ma ogni tralcio in me che non porta frutto, egli lo toglie. Avete sentito? Volete vedere cos'è che fa con questi? Versetto 6, ve lo dice. Gli uomini li raccolgono, li gettano nel fuoco e sono bruciati. Cosa pensate che descriva? Oh, tirate un po' a indovinare. L'inferno, no? Descrive l'inferno. Ora, sta dicendo che il tralcio che si trova in me che non porta frutto sarà potato e sarà gettato nell'inferno. E voi potreste dire, aspetta un attimo, significa forse che si può perdere la salvezza? No, 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 no. Vedete, dovete tornare al principio del regno. Potete essere nel regno e non appartenere al re, capite? Potete essere attaccati superficialmente. Io credo che a questo punto stia parlando dei giudei, del tralcio dei giudei, dove l'attaccamento esteriore c'è, ma l'evidente mancanza di vita si manifesta nel fatto che non c'era frutto, non c'è frutto. E questo è il principio che dovete tenere a mente mentre entrate lì in Matteo 13, che il regno di Dio, mediato oggi, mentre viviamo in questo periodo intermedio, questo tempo del regno misterioso, come in altri tempi del regno, comprenderà il vero ed il falso. E alcuni dei figli del regno e alcuni dei tralci che si attaccano andranno all'inferno? È quello che sta dicendo. Perché lì non c'era vera vita, non c'era vera sottomissione al re. Ora, quindi, comprendete alcune cose molto basilari riguardo al regno. Ed è proprio questo quello che Matteo ha in mente mentre arriviamo al capitolo 13. Egli ci mostrerà il carattere del regno così come esisterà in questo periodo intermedio nel quale viviamo. Ora lasciate che vi dia un altro pensiero al riguardo, ok? Il regno universale di Dio non ha condizioni d'ingresso. Avete capito? Il regno universale di Dio non ha condizioni d'ingresso. Se esistete, ci siete dentro, è tutti e tutto per sempre. Ma il regno mediatoriale di Dio ha condizioni? Non siete nel suo regno mediato se, secondo Marco 1,15, non vi ravvedete e non credete al Vangelo. Questo è quello che dice. Se non vi ravvedete e non credete al Vangelo, se non fate questo, non siete e non farete parte del regno mediato di Dio, seppur siete comunque nel suo regno universale. soffrirete sotto il suo governo universale sull'inferno, ma non conoscerete la benedizione del cielo. E così il regno universale non ha condizioni d'ingresso, il regno mediatoriale sì, e quando Gesù veniva allora e stava dicendo ravvedetevi e credete, il regno è vicino, in che cos'è che chiedeva agli uomini di entrare? Nell'aspetto mediatoriale del suo regno, nella comunità redenta. E a questo punto non c'è spazio per la neutralità, più e più volte il Signore stava dicendo o mi riceverete o non mi riceverete, o siete per me o non lo sarete, o accetterete il re o rifiuterete il re, e quindi o entrerete nel regno o ne rimarrete fuori. E questa era la cosa che Giovanni Battista chiedeva ai giudei di decidere, e questa era la cosa che Gesù chiedeva loro di decidere, e tragicamente decisero la cosa sbagliata, non è vero? Rifiutarono il re e perciò rifiutarono il suo regno, lo rifiutarono e così gli pronunciò giudizio su di loro, e da quel punto, ascoltate attentamente, il pieno compimento del regno fu rimandato. Beh, potresti dire, questo significa forse che non c'è alcun regno adesso? No, il regno ora c'è, esiste, ma la sua definizione primaria è interna, interiore, interiore. Nel suo pieno compimento però sarà sia interiore che cosa? Esteriore. E nel mentre leggerete le scritture vedrete Gesù Cristo seduto sul trono di Davide nella città letterale di Gerusalemme che regnerà con una verga di ferro, le nazioni andranno a Gerusalemme per vederlo lì e così via. E quello sarà il vero regno di Gesù Cristo. Quando dico vero intendo quel regno esteriore, oggettivo, tangibile di Cristo su questa terra letterale che verrà. E se avete un qualche timore che questo si adempierà o no, leggete Apocalisse 20, dice che si compirà sulla terra per 1000 anni e questo è il regno millenario. Sarà preceduto, come ho detto prima, dalla risposta interiore a Cristo su scala mondiale ed in particolare da parte di Israele, e poi il regno verrà ed attraverso di loro raggiungerà il mondo intero. Però per ora quell'elemento esterno nella sua pienezza attende la fede di Israele e nel frattempo il regno è interno e Dio sta raggiungendo il mondo intero e sta portando persone nel suo regno attraverso la salvezza. Ora, qual è il carattere di questo periodo interessante? Ci sono così tanti principi nel capitolo 13, dal versetto 1 al 52, che dovremo aspettare fino alla prossima volta. Quindi lasciamo questo da parte questa mattina e lo prenderemo tutto la prossima volta e faremo una panoramica dell'intero capitolo così che saprete tutte le risposte e poi prenderemo una parabola alla volta per i prossimi 2 mesi o giù di lì. Però voglio fare un'altra affermazione importante, credo, a questo livello introduttivo. Nel versetto 11, notereste la frase lì? Gesù disse a voi è dato di conoscere i misteri, era per questo che chiamiamo la forma misteriosa del regno, lui la chiamò così, i misteri del regno dei cieli. Ora potrei suggerirvi che il termine il regno dei cieli è un termine molto importante, è usato nel versetto 11, è usato nel versetto 24, è usato nel versetto 31, è usato nel versetto 33, nel versetto 44, nel versetto 47 e poi anche nel versetto 52. La frase il regno dei cieli è dunque usata almeno 8 volte. Ora, alcuni hanno cercato di suggerire che il regno dei cieli e il regno di Dio sono termini diversi. Questo però non è vero, è semplicemente un altro modo di dire il regno di Dio, essendo Dio sinonimo con il cielo. Il motivo per cui lo sappiamo è che nel passo parallelo a questo, in Luca, il termine il regno di Dio è usato per riferirsi alle stesse cose. Quindi due titoli usati per riferirsi alla stessa cosa significano la stessa cosa e così accettiamo il fatto che il regno di Dio e il regno dei cieli siano la stessa cosa. Questo non è importante per la maggior parte di voi, però potrebbe esserlo per alcuni di voi. Ora, solamente un'altra nota per cercare di aiutarvi a definire questo periodo. Il periodo in cui viviamo è anche chiamato l'era della Chiesa o l'epoca della Chiesa, è sinonimo con l'epoca della Chiesa. Noi siamo il mistero unico di questo periodo e questo ci viene definito piuttosto esplicitamente dall'Apostolo Paolo in Efesini 3. Egli dice, questo è il mistero che nelle altre epoche non fu fatto conoscere ai figli degli uomini, ma ora è stato rivelato ai santi apostoli e profeti mediante lo Spirito, cioè che i gentili sarebbero stati coeredi dello stesso corpo e partecipi delle promesse in Cristo mediante il Vangelo. In altre parole, il mistero di questa epoca è che giudeo e gentile avrebbero costituito un nuovo corpo, una nuova identità sconosciuta prima d'ora. E questa è la Chiesa è il corpo di Cristo, non è vero? Formata da giudei e gentili. Questo non si vedeva nell'Antico Testamento, era nascosto a loro, quindi c'è un senso in cui questa è l'epoca del mistero, questo è il regno, ma è anche l'era della Chiesa. Ora, detto tutto questo, dobbiamo anche dire che il regno non è la stessa cosa della Chiesa e la Chiesa non è la stessa cosa del regno. In questo senso, il regno esisteva prima della Chiesa ed il concetto del regno va oltre la Chiesa, ma per questo periodo di tempo sono una cosa sola. Però dovete vedere che il regno si estende oltre queste cose. E potrei anche aggiungere che in tutta questa estensione abbiamo all'interno del regno sia il vero che il falso. C'era nell'Antico Testamento, non è vero? Con la nazione di Israele l'abbiamo ancora oggi nella Chiesa e ascoltate qui, e lo avrete perfino nel millennio, dove proprio sulla terra nel regno di Gesù Cristo ci saranno credenti e non credenti, come testimonia il fatto che alla fine di quel periodo millenario, quando Satana sarà sciolto dall'abisso ed andrà per la terra, egli raccoglierà una moltitudine di persone, non è vero? E formerà un esercito e combatterà contro Gesù Cristo. Quindi ogni volta che guardate al regno mediato sulla terra, che sia nell'Antico Testamento, nel millennio o in qualunque tempo nel mezzo, vedrete sempre il vero e il falso fianco a fianco. Perciò oggi non siamo sorpresi di trovarlo, non è vero? Oggi non siamo sorpresi di trovare la Chiesa popolata da persone incredule, da non credenti. Forse non lo ammettono, ma se la verità fosse conosciuta, vedremmo che le cose stanno così. Ora, tutto questo è solamente l'introduzione all'introduzione. Avevo 11 pagine di appunti, queste sono solamente le prime due. Qualcosa mi sta succedendo con la vecchiaia, non so cosa sia, ma lasciatemi almeno far questo, ok? Non vi tratterrò molto questa mattina, introdurrò solamente il capitolo e conserverò il resto per la prossima volta. Forse il Signore sapeva che tutti quei pastori ne avevano bisogno la prossima settimana, chi lo sa? Guardiamo i versetti 1 e 2, almeno faremo un piccolissimo inizio. Ora, ci sono quattro cose su cui voglio concentrarmi in una panoramica del capitolo intero. Prima di tutto faremo una panoramica questa settimana e quella che viene, poi entreremo nei dettagli, ma ci sono quattro cose quelle che vediate. Il luogo è la prima, il luogo. Ed è solamente un piccolo punto, ma credo che sia un modo interessante per ricordare le cose. E poi vediamo il piano, poi lo scopo, poi la promessa, e guarderemo a questo oggi e la prossima volta. Però prima guardiamo al luogo, ok? Versetto 1. In quello stesso giorno, cosa significa quello? Quale giorno? Well, lo stesso giorno di tutto ciò che stava accadendo. Cos'è che stava accadendo? Well, Gesù si trova in una casa, e questo ci viene detto alla fine del capitolo 12, sua madre e suoi fratelli vennero da lui, e prima di questo stava rimproverando duramente i farisei, prima di questo lo avevano accusato di bestemmia, prima di quello, al capitolo 12, versetto 22, aveva guarito un uomo posseduto da un demone che era cieco ed era muto, forse sordo. È stata una giornata abbastanza intensa, infatti può anche darsi che ci fossero state altre guarigioni, può darsi che fosse stata una giornata intera di guarigioni, e poi guarì l'indemoniato, poi fu bestemmiato, fu pronunciato giudizio su di lui, poi arrivarono i suoi parenti e poi da lì dà un invito alla fine, nello stesso giorno. Mamma mia, che giornata, in quello stesso giorno egli uscì dalla casa e si sedette presso il mare. Ora so che questa è solamente una nota geografica, e so che magari non comunica alcuna profonda verità spirituale, ed immagino di essermi fermato a quel punto e di avermi detto a me stesso perché c'è tutto questo? Perché si prende perfino la briga di dirlo se non conta veramente? Avrebbe potuto iniziare dal versetto 3, gli parlò loro di molte cose in parabole, non avete neppure bisogno dei versetti 1 e 2, perché il versetto 1 dice uscì dalla casa e si sedette presso il mare, e il versetto 2 dice grandi folle si radunarono intorno a lui così che egli salì sulla barca e si sedette, e tutta la folla stava lì sulla riva. È importante? Credo che sia importante, se non altro come un modo interessante per ricordare la transizione qui. Se possiamo spingerci un po' oltre e usare tutto questo come un'illustrazione, un simbolo, anche se non è questo il suo scopo, la sua intenzione, potrebbe servirci come illustrazione. Potremmo paragonare la casa a quale gruppo di persone? Ad Israele. E in tutta la scrittura il mare è paragonato a quale gruppo di persone? Ai gentili. E potremmo ricordare la natura di transizione del capitolo, ricordando che seppur Gesù uscì dalla casa ed andò verso il mare, in questo punto egli si volge da Israele ai gentili. E sta accadendo qualcosa di nuovo qui. Ha lasciato la casa, e questo serve come illustrazione, una sorta di simbolo. Ed è anche interessante, credo, notare che all'inizio del suo ministero sembrava essere molto spesso nelle case, mentre quando cominciate a vedere il suo ministero da qui in poi, verso la fine del suo ministero, sembra essere spesso all'aperto. E lo vedrete insegnare presso il mare, lo vedrete insegnare sulle strade principali, sulle strade secondarie, nelle vie dei villaggi, lo vedrete sui pendii delle colline, lo vedrete nella campagna. È quasi come se ci fosse una sorta di dichiarazione sottile, subdola, che viene fatta qui, non è vero? Questa è una nuova dimensione. Il regno viene predicato alle nazioni. Ed ho anche notato che mentre ci stavo pensando su e stavo tracciando questa cosa qui, che mi sembrava che all'inizio nella sua vita egli trascorresse più tempo nella sinagoga e poi più avanti nella sua vita meno tempo nelle sinagoghe. E le occasioni nelle sinagoghe più avanti nella sua vita furono estremamente ostili. Qui c'è una vera svolta. Il versetto 2 dice: trovò una grande folla. E questa è una folla indistinta, non è vero? E quello sarebbe stato l'impulso principale. Ora, la curiosità pubblica riguardo a Gesù era ancora molto elevata. Nonostante il rifiuto dei capi, c'erano molte persone interessate a lui, affascinava le persone, loro lo accalcavano, e dice che c'erano così tante persone che lo spingevano, che lo spinsero nell'acqua. E voglio dire, io posso capire quel tipo di pressione su qualcuno come lui. Potete immaginare se foste in grado di guarire tutte le malattie esistenti, se poteste pronunciare le parole che egli pronunciò, voglio dire, sarebbe stata l'attrazione delle attrazioni, e lì fondamentalmente in quei giorni non erano disponibili libri e fonti di intrattenimento, voglio dire, questa sarebbe stata di gran lunga la cosa più affascinante in circolazione, e le folle immense semplicemente lo spingevano, e in quei giorni prendevano quelle piccole barchette da pesca e le tiravano lì sulla spiaggia, ed egli trovò una di quelle barche tirate a riva, e sono sicuro che si fece aiutare dai 12 o da qualcuno di loro, e spinsero quella piccola barchetta lontano dalla riva, ed egli uscì fin dove l'acqua arrivava circa alla vita, salì sulla barca e probabilmente li fece stare nell'acqua fino alla vita tenendo il fianco della barca, altrimenti si sarebbe girato su se stesso, sarebbe stato portato via dalla corrente. Mentre l'acqua si muoveva e lambiva la riva, egli sedeva al largo nella sua barca e loro stavano sulla riva, ed egli parlò loro di molte cose in parabole, e ciò che disse non lo capirono affatto, proprio per niente. Vuoi sapere una cosa? Questo era proprio il punto. Quello era il punto. Che cos'è che stai dicendo, John? Questo, se non ascoltate quando egli parla chiaramente, parlerà in modo che non possiate capirlo. Volete sapere una cosa? Prima parlò a loro in termini semplici, senza parabole. Fino a questo punto non c'è una sola parabola registrata. Ci sono alcune allusioni o illustrazioni meravigliose, figure retoriche, ma nessuna parabola. Perché la parabola non spiegata è un enigma che non può essere compreso. E dunque parlò molto chiaramente. Poi però, quando non ascoltarono, parlò in enigmi. Ascoltate qui. Quando ancora non ascoltarono, 1 Corinzi 14 dice che parlò in lingue che non potevano capire. Sempre più a fondo nelle tenebre. E così qui troviamo una svolta. Ma a coloro che credevano, egli spiegò ogni singolo dettaglio, ed anche voi li capirete se credete, e mentre attraverseremo questo capitolo. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, grazie per aver mandato il Re, offrendoci così il suo regno. Grazie, perché se ci ravvediamo e crediamo al Vangelo, possiamo entrare nel regno. Anche se il Re è stato rifiutato, anche se il pieno compimento del regno nella sua gloria interiore ed esteriore attende la sua seconda venuta, ti ringraziamo perché l'elemento interno del regno è già qui adesso. Ed il regno di fatto è in mezzo a noi, perché il Re regna nei nostri cuori, nei cuori del suo popolo redento. Grazie perché possiamo far parte del regno. I nostri cuori sono addolorati perché il mondo oggi non è più desideroso di ricevere il Re ed il suo regno di quanto lo fosse l'Israele di un tempo. E tuttavia ci rallegriamo, Signore, perché anche dopo l'annuncio del giudizio c'era sempre il messaggio della grazia. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Colui che fa la volontà del Padre mio, quello mi è fratello, sorella e madre. Sempre il messaggio della grazia. E così, Signore, a questo mondo che rifiuta, dobbiamo predicare il messaggio del giudizio, perché anch'esso ha rifiutato il Re. Ma per alcuni, i loro cuori sono aperti a fare la tua volontà ed a venire per ricevere riposo. E ti chiediamo, Signore, oggi, che se ci sono alcuni riuniti in questo luogo che non conoscono Gesù Cristo, fa sì che oggi possano aprire i loro cuori a Lui, che possano essere trasportati, come Paolo disse ai Colossesi, dal regno delle tenebre nel regno del tuo amato figlio. Fa sì che possano credere al Vangelo e che si ravvedano voltandosi dal loro peccato con dolore e con contrizione, e fa sì che possano entrare nel regno per camminare sempre con il Re. Padre, ti chiedo di compiere la tua opera in ogni cuore. Porta coloro che tu vuoi che vengano e portaci tutti al luogo della confessione, del ravvedimento, ad una consacrazione più profonda a te. Riportaci di nuovo questa sera, Signore, con grande anticipazione, mentre apriremo di nuovo la tua parola per imparare riguardo alla famiglia, affinché possiamo adorarti nell'obbedienza della guida nelle nostre case. Prendi questo giorno, Signore, rendilo tuo, benedicilo abbondantemente, affinché ogni persona che si volga a te possa conoscere la pienezza della benedizione che va oltre ogni più grande aspettativa. Per amor di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.